Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda che si è tenuta sabato 6 luglio 2024, promossa da Avvenire e Federcasse, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, e dalla Diocesi di Trieste, presso il Museo Revoltella, via Diaz 27 a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentati da Marco Ferrando, dell'Avvenire, hanno approfondito il tema «La via democratica al credito. Viaggio nella terra del noi». Ospiti, professor Luigino Bruni, dell'Università LUMSA, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, Marco Girardo, direttore dell'Avvenire, Elena Beccalli, magnifica rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. In questa parte ascoltiamo la testimonianza di Madre Noemi Scarpa, dottoressa in teologia e psicologia clinica, badessa del Monastero dell'Ordine delle Benedettine di Sant'Anna di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.
Grazie, grazie. Ci stiamo dicendo cose che interessano a noi, ma abbiamo la sensazione che interessino, siano rilevanti anche per il grande pubblico, no? I tanti discorsi che devono uscire un po' dalle nicchie, anche la sfida, no? Cioè allargare le platee e quindi entrare nel grande dibattito pubblico. Al direttore Marco Girardo chiederei un po' questo, perché Avvenire, non stiamo per fare uno spot ad Avvenire, però alcune cose da raccontare circa l'interesse che questi temi destano nel grande pubblico.
Grazie Marco, permettetemi di cominciare dal dire e dal ringraziare Elena Beccalli alla sua prima, diciamo, presenza pubblica, un intervento dalla nomina rettrice, Luigino Bruni, amico e collaboratore di lunghissima data di Avvenire, Sergio Gatti, collaboratore di tanti progetti insieme, che adesso ripercorrerò brevemente con Avvenire, e Marco Ferrando, che ha fatto scoccare questa scintilla. Allora, la scintilla è, diciamo, l'uomo ci è arrivato a scoprire il fuoco 1,5 milioni di anni fa. La prima scintilla non è neanche dell'Homo sapiens, è dell'Homo erectus. E ci vollero milioni di anni per arrivare a quella scintilla, che poi arrivò e cambiò il corso delle cose. Avvenire ha un obiettivo davanti, quello di diventare un riferimento per una comunità di lettori su diverse tematiche, un modello molto preciso che si deve avvalere di diverse forme di esposizione dei contenuti e di informazione, diversi linguaggi. Se penso all'Avvenire in materia economica di 15-16 anni fa, era collocato con un'attenzione certo sui temi sociali, con l'attenzione sui temi del lavoro, con alcune peculiarità, con alcune caratteristiche distintive, ma in quel 98% del DNA comune, diciamo, all'economia di tutto il mondo. È successo poi che con l'innesto dentro il giornale di alcuni collaboratori che ci hanno aiutato a leggere la realtà in modo diverso, uno di questi è proprio Luigino Bruni, ma ne potrei citare tanti altri, Stefano Zamagni e via dicendo, abbiamo iniziato a interrogarci se c'era una chiave interpretativa del reale e una chiave narrativa che ci permettesse di aggiungere a quel 98% un 2% caratteristico. Da lì è iniziata una serie di sperimentazioni, di collaborazioni che hanno portato a far scoccare quella scintilla a cui si accennava prima. Molto importante è stata per esempio la collaborazione con Next Nuova Economia e la Scuola di Economia Civile nella realizzazione della ricerca su sul benvivere nelle province italiane, che ci ha dato nuovi strumenti anche dal punto di vista econometrico di lettura della realtà, la misurazione della soddisfazione di vita dei cittadini, l'introduzione del concetto di generatività come ulteriore propulsore economico delle relazioni sociali e la capacità di andare a cercare sui territori la conferma quasi, permettetemi di dire, empirica di quello che cercavamo di raccontare dal punto di vista teorico. Da lì è sorta l'esigenza di pensare qualcosa di diverso che facesse dialogare pensiero ed azione e che potesse essere un riferimento anche nel racconto di fatti economici per la nostra comunità di lettori. Altro momento molto particolare che ricordo che ha contribuito al cambio di registro di narrazione e di forme espressive del giornale in temi economici è stato l'incontro con Economy Francesco, perché noi ci siamo interrogati come si fa a raccontare su un giornale una cosa che non è un evento, che è un processo. È un processo che dura anni, che è fatto di storie che si intrecciano, di persone che si incontrano e si incontrarono la prima volta durante la pandemia da luoghi diversi del mondo solo virtualmente, per poi approdare appena 2 anni dopo un incontro fisico con Francesco ad Assisi. E noi ci interrogavamo, ma come facciamo a raccontare questo processo? Questa è stata un'ulteriore sollecitazione, tra l'altro vi anticipo che per esempio in virtù di questo incontro con Economy Francesco domani sul giornale troverete un'intervista ad Angus Deaton che arricchisce le pagine Nobel scozzese, insomma, che ha fatto la sua fortuna in America con gli studi sulla disperazione degli americani, la sua critica al modello efficientista senza tener conto della redistribuzione, la sua critica alla caduta del patto sociale come elemento che fa nascere poi le forze populistiche e i nazionalismi, via dicendo. Ecco, lo trovate domani, perché terrà una lezione alla Summer School di Economy Francesco. Lo ritrovate sulle pagine di Avvenire e lo ritrovate come un elemento collante degli strumenti che abbiamo deciso di predisporre per raccontare questo tipo di economia. È così che è nato per esempio il dorso di economia civile, che è diviso in 3 parti, con una parte di idee, una parte di analisi e una parte di storie. Mettere insieme pensiero ed azione, un agire pensante da proporre a una comunità di lettori. Il podcast è un ulteriore tassello, questo podcast in particolare, di questa storia evolutiva, di questo tentativo di aggiungere quel 2% al 98% che già avevamo e che condividiamo con tanti altri. E l'idea è quella di arrivare ad offrire un arco narrativo ampio, le storie sono importanti, lo diceva un altro Nobel, Robert Schiller, insomma, che le storie anche economiche possono cambiare lentamente il modo di pensare quando diventano virali e non necessariamente devono diventare virali solo storie economiche negative, possono diventare anche storie economiche positive, possono cambiare il modo con cui si guarda la realtà. Noi ci stiamo provando, lo stiamo proponendo come un modello, molto dipenderà anche da come, insomma, ci aiuterete a leggerlo, ad ascoltarlo, a sentirlo e per farvi sentire parte di una comunità pensante. Grazie.
Continuiamo a dialogare sul tema del capitalismo meridiano. Intanto invito Madre Noemi, che è badessa del monastero benedettino di Bastia Umbra, che è anche un economista oltre che ex giocatrice di basket, che ci racconterà cosa fanno. Dico solo una parola di presentazione, chiaramente Marco era qui da prima, anche Sergio. Allora, innanzitutto, perché abbiamo invitato Madre Noemi a partecipare a questo incontro? Perché quando si parla di economia sociale o si parla di cattolici, di cristiani, di valori nell'economia, in genere si dà un po' per scontato che queste faccende riguardino il mondo laico o che siano cose partite nel fine 800 appunto, e che non ci siano invece, che non ci sia una grande eredità e una grande presenza in certi casi, felici come questo che ora conoscerete, cioè di carismi che hanno cambiato l'economia in un modo molto profondo. Ora non è che devo farvi la storia del monachesimo, però 2 battute ve le dico, cioè che cosa è stato il monachesimo nella vita economica e non solo nella vita spirituale dell'Europa, è una cosa enorme. Cioè noi non avremo l'economia di mercato, e questo lo dicono importanti storici come Toleschini, non avremo l'economia di mercato senza il monachesimo, senza il monachesimo occidentale in particolare, quindi San Benedetto e tutto il movimento che originò da Benedetto, e senza anche il ruolo specifico che ha avuto il monachesimo femminile, che è assente, grave errore, dalle storie del femminismo, dove dovrebbe invece essere, perché comunità di donne autonome, in qualche modo indipendente da maschi, perché come si dice sempre, la clausura non era solo chiudere dentro le suore, ma chiudere fuori gli altri, i maschi, che non potevano entrare a interferire nella vita di queste comunità femminili. E questo accadesse nel primo millennio e poi dopo, fino ad oggi. Tutto ciò che è accaduto, dico solo una battuta sull'ora et labora, che a volte viene, per chi non conosce e non studia queste cose, utilizzato in un modo romantico e sbagliato, ma l'ora et labora è una dimensione, anche se non è scritta nelle regole di San Benedetto, perché non faceva altro, però l'esperienza che il lavoro e la preghiera dovessero incontrarsi, dialogare, che tutta liturgia, che il lavoro ha lo stesso valore spirituale del coro e della preghiera, che non è meno dignitoso per un monaco stare nella vigna che dire i salmi nella chiesa, perché sono entrambi parte della liturgia, della vita liturgica della comunione, cosa enorme. Tanto che questa unione, rimettere insieme mani e testa, che erano state separate completamente nel mondo arcaico, nel mondo antico, fino ai romani, dove lavoravano gli schiavi, ha fatto l'Europa, perché rimettendo insieme l'intelligenza dei monaci che amanuensi, con le vigne, con i mulini, con le dighe, con i boschi, con Vallombrosa, eccetera, ha fatto sì che nascessero le grandi innovazioni, molte delle quali sono nate veramente nei monasteri. Come tutti sappiamo, da parmigiano alla birra, eccetera, eccetera. Allora la birra c'era anche prima, però insomma è diventata una cosa seria nei monasteri, e molto, molto di più. Ecco, questa tradizione non è che è finita, che è soltanto parte dei film, Il nome della rosa e dintorni, cioè la tradizione monastica continua a vivificare l'economia. E io quando ho conosciuto, pochi mesi fa, l'esperienza di Madre Noemi, conoscevo già una sua consorella, Suor Miriam, penso che sia anche presente qui, è rimasta, ciao, che hanno raccontato in un convegno la loro esperienza di come hanno trasformato quel monastero di Bastia Umbra, che è accanto ad Assisi, in quello che sentirete, ho detto, bene, questa esperienza va raccontata, è già conosciuta, perché come ascolterete lei è molto conosciuta anche in televisione, ma per un motivo apparentemente secondario, ma non così tanto, le ricette su Food Channel, ma questo dopo ce lo dirà. Però, dico, va più raccontata, anche qui però, non come il limoncello della cena, che c'è il primo, il secondo, il contorno, il dolce, il caffè, se poi c'è il limoncello va bene, ma è uguale. Come a volte si raccontano, ecco, c'è anche la suora, magari a volte chiamata in modo assolutamente offensivo, suorina, dico, c'è anche la suora, c'è questo, così abbiamo il menù. No, questo non è semplicemente il limoncello, le esperienze che fanno queste persone sono il primo, il secondo, come si sta a tavola. È il cuore della cena, non è il di più finale. Quindi con questa premessa l'ascoltiamo, poi io dirò qualcosa magari dopo su questo, una seconda parte del capitalismo meridiano, soprattutto ascolteremo di nuovo Sergio e Marco. Prego, Mario Noemi.
Buon pomeriggio a tutti, grazie Luigino, grazie di avermi invitato. E vi racconto un po' quello che ha anticipato già Luigino sulla nostra esperienza. Siamo una comunità di circa 20 monache, tutte abbastanza giovani, tranne tre anziane che mantengono appunto la memoria storica e trasmettono il testimone di generazione in generazione. Io sono arrivata a Bastia Umbra circa 20 anni fa come in aiuto per 40 giorni in una situazione molto precaria e difficile della comunità, che viveva post terremoto del 97, quindi immaginiamo, c'era oltre un terremoto fisico, c'era un terremoto interno, per cui la comunità doveva ripartire in tutti i sensi, sia come comunità, come relazioni, come economia, come qualsiasi cosa. E ho cominciato, da dei 40 giorni non sono mai più tornata nel mio monastero di origine, che è vicino a Ascoli Piceno, a Offida. E da lì sono ripartita come maestra delle novizie, quindi creando un piccolo gruppo con le giovani, e abbiamo rimpostato completamente la comunità, a partire non solo dalle relazioni, dal vivere insieme, quindi il ritmo ora et labora, ma anche ricostruire tutto il tessuto proprio anche sociale attorno alla comunità, nella quale viviamo, che è Bastia Umbra, che aveva insomma un po' puntato il dito, non è che ci guardasse più tanto bene per delle questioni che erano successe. Principalmente cosa facciamo? La nostra vita è scandita dalla preghiera, quindi tutto gira attorno alla preghiera, però bisogna anche vivere, bisogna mangiare, bisogna tirare avanti, noi non siamo mantenute dall'8 per 1000, 5 per 1000, non siamo clero, quindi non siamo nel sistema. Questo nell'immaginario purtroppo si pensa che siamo mantenute
dal Vaticano.
È una cosa, ma voi cosa fate lì dentro tutto il giorno?
Lusso,
no? Nella realtà, se non lavoriamo, come tutti quanti, giustamente, non mangiamo. E non paghiamo l'ICI, non è vero niente. Quindi anche noi siamo dei laici, perché le religiose, che non sono clero, non sono sacerdoti, sono dei laici. Abbiamo certamente, siamo un ordine religioso, però non... Ecco. E quindi dobbiamo giustamente guadagnarci il pane. San Benedetto, nella nostra regola, addirittura definisce il monaco, è vero monaco se vive del lavoro delle proprie mani, quindi una... proprio un lavoro è previsto, il lavoro manuale poi tra l'altro, che va anche a compensare le ore di preghiera. E vivendo vicino a Assisi, ovviamente una delle prime cose che si può fare quando sono arrivata là per recuperare un po' di lavoro erano gli oliveti, perché è una zona dove c'è l'olio DOP, quindi una cosa anche pregiata, buona, e tutti lì nella zona hanno almeno un olivo. E quindi abbiamo cominciato a lavorare recuperando gli oliveti abbandonati della parrocchia, perché noi i nostri terreni sono stati soppressi, quindi lungo i secoli abbiamo perso tutte le terre che avevamo, che erano veramente tante, c'è rimasto un orto e poi alcuni appezzamenti un po' più lontani, però vedevo che tanti abbandonavano questi oliveti e quindi abbiamo chiesto una volta al parroco se potevamo raccogliere, era ottobre, c'era un campo pieno di olive, cioè veramente abbiamo fatto 8 quintali d'olio lì e avevo visto sì, 250 piante piene. Io avevo già imparato l'agricoltura nel monastero dove ho fatto la formazione e ho detto beh, andiamo a raccoglierle, cadono tutte per terra, la gente ha bisogno, buttiamo via la roba, ma siamo monache, cosa... E ho chiesto al parroco, mi ha detto va bene, allora io vado lì in cantina, vedo che erano rimaste 3 reti bucate delle monache anziane e 2 rastrellini sdentati, dico sempre, e ci siamo avventurate in questo oliveto che era coperto di rovi. E quindi ci abbiamo messo 15 giorni e abbiamo prima un po' con qualche accetta, abbiamo sistemato un po', quindi un po' all'avventura abbiamo raccolto queste olive, tutte contente perché comunque era un modo anche di stare insieme, di recuperare un po' anche una relazione tra di noi diversa, e abbiamo cominciato così. Poi abbiamo, allora, da quel punto di partenza oggi, per dire dove siamo, oggi siamo a avere 4 trattori, reti lunghe 50 metri, abbacchiatori elettrici, perché? Intanto perché ci avevamo preso gusto, si dice, ma poi perché tutti dicevano guarda, nessuno le raccoglie, raccoglie anche a me, raccoglie anche a me, raccoglie. E allora noi ci siamo perfezionate e soprattutto cosa accadeva? Accade quello che accade nei nostri monasteri, l'accoglienza. Dice San Benedetto, gli ospiti non mancano mai, come i poveri non mancano mai a bussare al monastero. E spessissimo abbiamo dei ragazzi disagiati, persone molto problematiche, e la stessa maresciallo che mi chiama, guarda c'è una ragazza scappata di casa, me la prendi alle 11 di sera, e donne vittime di violenza che vengono nascoste, comunque portate sempre a orari non d'ufficio, quindi se a mezzanotte succede che trovano purtroppo una donna incinta, picchiata, e mi chiamano e la portano, e finché non trova il suo iter, oppure ragazzi, mamme disperate col figlio violento a casa, e allora, oppure anche ragazzi con disagio mentale principalmente, o anche disagio fisico, per cui hanno bisogno anche solo per 10 giorni, 2 giorni, una settimana, mesi, anni, di un ambiente che li accolga, un ambiente che economicamente non conviene a nessuno fare quello che facciamo, non è, purtroppo bisogna andare al di là di questo, e quindi abbiamo cominciato a prendere più oliveti per inserire queste persone, quindi non perché noi avevamo bisogno di più lavoro, ma semplicemente che loro avevano bisogno di dignità, di un posto, di sentirsi sicuri, accolti, protetti, utili e anche prendersi qualche soldino. Perché gente, io dico, queste persone che lavorano, collaborano con noi e che poi magari si alzano un giorno non vengono, un giorno vanno due ore, un giorno hanno mal di testa, cioè sono veramente, dico così, inassumibili, cioè da un punto di vista tecnico non esiste un contratto per queste persone, ma nessuno le prenderebbe mai, non è possibile. Però vedo che da noi funziona. Se abbiamo cominciato, cos'è, del 2008, cos'è? Oggi siamo nel 2024, siamo riuscite comunque in agricoltura a crescere, perché l'agricoltura veramente non si vive con l'agricoltura, se si riesce a pareggiare il bilancio è tanto, e ci siamo riuscite, sarà anche la grazia di Dio, sarà l'amore, sarà la provvidenza, ma ce l'abbiamo fatta. Sì. Però è vero perché noi veramente siamo cresciute anche economicamente, tanto che abbiamo dovuto aprire un'azienda agricola di cui Miriam è la rappresentante legale adesso, perché io sono la badessa, se no vado in conflitto di interessi, ho detto spostiamo. E abbiamo aumentato, quindi abbiamo capito che dovevamo continuare su questa linea e oggi facciamo anche la birra, la prima birra monastica femminile, quindi anche imprenditoria femminile. Perché abbiamo un terreno di 18 ettari a seminativo, anche là la campagna con l'agricoltura è difficilissimo vivere, però avevamo detto, abbiamo visto che il grano veniva pagato poco, si faceva fatica a rientrare veramente con le spese, però un giorno ho detto sentite, i monaci fanno la birra, ma perché la facciamo anche noi? Vediamo se nel nostro terreno, mettendo, noi sono un po' competitiva, avendo giocato a basket, è rimasto, abbiamo detto proviamo a mettere l'orzo distico, vediamo come viene, proviamo a fare una birra e il risultato un orzo distico altamente proteico, quindi perfetto per fare la birra, e tu ci hai detto vai fate la birra, e una di noi si è incaricata, ha studiato, ha fatto, io poi mi ho fatto... Sono laureata in Belgio, quindi sono in teologia e sono riuscita a entrare nei canali trappisti con i master birrai belgi, e quindi abbiamo fatto la prima birra, la Belgian Blonde, e poi la seconda un'ambrata. E tutto questo, sì, certamente serve a noi per vivere, perché noi adesso viviamo con queste attività, ma soprattutto abbiamo creato come un piccolo... una piccola realtà attorno al monastero, come è sempre stato per i monasteri benedettini, è sempre stato un tessuto sociale. Io, ecco, mentre parlavo anche prima a Luigino, mi interrogo sulla funzione sociale che hanno avuto i monasteri e che devono continuare ad avere oggi, e io mi sento responsabile di questo, ed è il motivo per cui continuiamo. Ecco, questa è una delle attività, quindi la recupero delle persone così a lavorare manualmente, ma abbiamo aperto prima del Covid uno sportello di accoglienza, di ascolto, perché io, oltre ad essere teologa, non economista, sono ragioniera, però sono anche psicologa e psicoterapeuta in formazione insieme a Miriam e altre, perché una delle funzioni del monastero è proprio quella di accogliere, ascoltare, accompagnare, e quindi quando ci vengono le persone al monastero, e generalmente rispondiamo sì, prego per te, che va bene, ed è scontato, lo dobbiamo fare, ma è normale. E tanto che dicono che le monache sono le giornaliste migliori, perché sapevano tutte le notizie del villaggio, sapevano tutto, vabbè, scherzo. Però in questa fase di ascolto cosa ci capita? Ci è capitato gente che va aiutata, non so, problemi suicidari, problemi di usura, problemi di violenza in famiglia, problemi... Allora, non è che dico solo prego per te, anche problemi di indigenza. Io non pago la bolletta, io non posso mangiare, non so cosa mettere in piatto a mio figlio domani. E allora abbiamo cercato di rispondere dal monastero, dalla nostra realtà, senza andare a fare in giro. Noi non siamo monache, quindi non è che facciamo un'attività capillare, no, di missionarietà, dal monastero, che è un centro, aiutiamo queste persone. Quindi abbiamo risposto, a parte gli accompagnamenti spirituali e psicologici, eccetera, abbiamo risposto, hai bisogno di un panino? Ok, allora ci siamo attivate con il banco alimentare, eccetera, a ritirare le cose in scadenza la sera dal supermercato e ridistribuirle la mattina, quindi tutti i giorni, compresi i festivi, perché i supermercati, sapete, sono chiusi uno o due giorni all'anno, quindi tutti i giorni. E quindi, oltre ad aiutare le persone, si fa anche un atto ecologico, perché tutto ciò che deve essere smaltito ha anche un costo non indifferente, non solo un'incidenza sui bilanci, ma un'incidenza, un impatto anche di inquinamento importante. Abbiamo fatto anche un piccolo studio lì. Poi abbiamo queste persone magari vittime dell'usura, visto che è uscito anche prima, no, questo problema, di, proprio ascoltando, che la gente viene e si confida, poi non sa cosa deve fare, come deve fare, ha paura. E quindi l'abbiamo messo in contatto con i centri antiusura, l'abbiamo messo in contatto con le persone specializzate, chi deve fare questo. E, insomma, un po' tutte queste attività qua.
Il tema delle ricette?
Arriviamo al tema delle ricette.
Che... Ma come è nato? È importantissimo.
Ecco, questo, quindi, questa è la nostra realtà quotidiana. E poi è successo che, tra le tante cose, io ho voluto mettere a posto l'archivio storico del monastero. E per non perdere la memoria storica, quindi questa è l'area più culturale, avevamo trovato dei manoscritti delle nostre ricette antiche, che erano sopravvissuti alle soppressioni, incendi, terremoti, questi fogliettini dentro una scatoletta. Dico, mamma mia, ma questi non li possiamo perdere, in qualche modo dobbiamo fissarli da qualche parte. E così ho deciso di fare una pubblicazione a memoria storica, cioè il manoscritto è stato fotografato e poi trascritto, perché ovviamente i manoscritti del 700 e l'800 non è un italiano fluente che sappiamo noi, e quindi lo fate anche trascrivere. Ci sono voluti 2 anni e poi una mia amica che lavora all'ANSA mi ha detto, senti Noemi, ma tu questo non lo puoi tenere, lo dobbiamo dire che c'è questa bella cosa. E così ha fatto un piccolo trafiletto sull'ANSA e da lì è scoppiato il mondo intero. Cioè, nel senso, è venuto il TG1, il ritrovamento dell'antico cofanetto e le cose. Ed è successo che è arrivata anche Food Network, canale 33, e ci chiede di far vedere come si fanno queste antiche ricette delle monache. E noi, ignare, perché è vero, non è che guardiamo tanto la televisione, perché non abbiamo tempo, perché facciamo tutte queste cose tutti i giorni, oltre le 6-7 ore di preghiera al giorno, perché preghiamo con questa mole di ore. E abbiamo detto, vabbè, facciamolo vedere, gli faccio Miriam, anche televisione, perché Miriam è anche giornalista, pubblicista, gli faccio, ma tu sai che cos'è questa cosa? Ma no, sarà una televisione qua, locale, non credo, non so se l'hai fatto per ingannarmi, ma no. Ho detto, va bene, accettiamo. Io un po' ignaro, dico, mamma mia, in televisione i vescovi, cosa mi dicono, una monaca? Avevo molta, molta paura. Però ho detto, senti, infatti, ho detto, chissà, dai, magari, cosa vuoi che sia, mica andremo... E invece è successo che queste ricette, abbiamo fatto 10 ricette, più 10, abbiamo fatto 2 coppie, io e un'altra, facciamo le ricette antiche, mentre Miriam e Eleonora fanno quelle moderne, e vengono viste da tantissime persone che non credevo. Quindi noi abbiamo saputo che questa cosa era importante dal feedback che abbiamo ricevuto in termini di telefonate, lettere scritte a mano, suonate di campanello. C'è la madre priora disperata perché non ce la fa più a rispondere alla porta, al telefono, perché una media di 200 persone al giorno.
Ma che cosa ti dicono?
La cosa che ci dicono, grazie perché ci date pace e serenità, la prima cosa che arriva, e testimonianze del tipo, pronto, sono in ospedale, mi hanno appena amputato una gamba, vi ringrazio che mi fate compagnia, sono sola, è Natale, non ho nessuno, grazie che mi date pace e serenità, pronto, ho 45 anni, mi è morto un figlio 17 anni fa e da quando vedo voi ho smesso di dare la colpa a Gesù. Cioè, questo è il ritmo continuo, continuo, continuo di feedback. Semplicemente facciamo quello che facciamo tutti i giorni, però cosa arriva? Probabilmente arriva una libertà, un'autenticità. Arriva che delle monache giovani esistono ancora, primo, che si vogliono bene perché si vede dagli sguardi, come collaboriamo in cucina. Mentre cuciniamo parliamo, quindi c'è sempre una punta di spiritualità, di preghiera, una parola saggia, c'è un richiamo a dei valori continuo, e probabilmente la gente è anche stanca di vedere violenza, gare, e probabilmente si rilassa e sta bene. Abbiamo anche bambini che ci scrivono, una letterina di una bambina di 8 anni che mi scrive: anch'io gioco a pallacanestro e vi vedo, voglio fare, mi è venuta bene questa ricetta. Quindi dai bambini, i ragazzi, età media, fino a anziani di 88 anni che ci scrivono ancora a mano con queste calligrafie. È venuto perfino un signore da Roma accompagnato dai figli dicendo: prima di morire le voglio conoscere. Ecco, questo è un po' quello che sta accadendo tutti i giorni.
Ultima domanda, ci avete delle vocazioni?
Grazie a Dio sì, abbiamo avuto un ingresso in noviziato il 29, uno l'avremo l'11 luglio che è San Benedetto, un noviziato canonico, quindi la veste il 29 luglio e una professione temporanea l'11 agosto.
Bello, ecco, no?
Grazie a Dio, lei è anche la maestra novizia, quindi ne ha 5-6 adesso, c'è da fare.
Bello, anche questo è un segnale di generatività, no? Grazie tantissimo.
Grazie.
Ecco, rimani un po' con noi, ora concludiamo con almeno due battute, c'è cioè un pensiero così, di Sergio e di...
Sergio.
Si comincia, Sergio?
No, prima Marco.
Prima il avvenire.
No, grazie di questa, di questo racconto, ma giusto un pensiero mi è venuto per ricollegarci anche col discorso di prima e nella semplicità e nella naturalità di questo percorso, no? Cioè nel senso che comunque... la complessità che ci circonda un po' ci condiziona, no? Ci sembra che tutto si debba essere sempre più difficile, sempre più complicato, e invece non è detto, no? Nel senso che noi lo vediamo anche nel lavoro che facciamo, e c'è un avvitamento continuo che va in qualche modo allentato, va fermato, e devo dire questo racconto mi ha colpito molto. Non ho resistito, ma mentre parlavi sono andato a vedere, ho unito i puntini, okay. però è bello vedere che c'è un denominatore, vedo tracce di un denominatore comune importante, e mi sembra incoraggiante, ecco.
Grazie.
Grazie. Buonasera.
Sì, intanto grazie Madre Noemi per questa straordinaria testimonianza. A me viene in mente soltanto di fermarmi anche per collegare le giornate che stiamo vivendo sul tema lavoro, sul labora. Proprio ieri mattina, per chi ha potuto seguire la relazione del professor Pizzolato, forse ricorderà che ha ricordato come la nostra Costituzione sia fondata sul lavoro, e tra l'altro Luigino ha scritto un po' di anni fa un libro fondato sul lavoro. E tornando al professor Pizzolato, diceva anche che c'è una ferialità, cioè una quotidianità della partecipazione, quindi del contribuire alla democratizzazione della nostra vita, quindi non soltanto quando si va a votare, ma perché poi c'è qualcuno che non va a votare, anzi un po' più del 50% non va a votare, ma per fortuna la stragrande maggioranza delle persone, in condizioni diverse, non sempre ben retribuite, non sempre magari uscendo dalla zona grigia o addirittura dal lavoro nero, comunque si lavora tutti i giorni. E questa intuizione straordinaria del professor Pizzolato, per come per la semplicità con cui ce l'ha proposta, mi ha fatto venire in mente questa centralità del lavoro, insieme alla preghiera naturalmente, che risale nei secoli, che ha contribuito alla costruzione dell'identità europea. Sappiamo in particolare il ruolo dei monasteri, dei conventi, anche benedettini, e continua, come vedete, basandosi sul lavoro che consente l'autonomia di queste comunità. È molto interessante. E quindi devo per forza ritornare anche al dibattito precedente, di cui abbiamo conservato la slide, non avendone un'altra adeguata, e questo mi scuso, potrei pensarci anche io, che il lavoro per poter essere creato, magari con qualche eccezione per le suore di Bastia Umbra, ha bisogno di credito, no? Ha bisogno di essere finanziato, l'imprenditore, l'imprenditrice ha bisogno di finanziamenti per poter effettuare i suoi investimenti. E quindi il credito ovviamente non può che basarsi sul risparmio, e il portare il risparmio in un luogo che si chiama banca ha bisogno di un elemento fondamentale e materiale che è la fiducia, e allo stesso tempo, una volta che è stata ricevuta la fiducia da parte del banchiere o della banchiera, serve poi la capacità di capire se merita fiducia, e cioè un affidamento, e cioè un prestito, colui o colei che ha intenzione di ampliare la propria azienda o meno. Ma tutto questo non può, almeno nell'ottica della mutualità e della comunità che abbiamo visto aver contraddistinto la storia prebancaria, diciamo così, francescana, anche se ora è il momento del protagonismo dei benedettini e delle benedettine, non può che far riferimento su questo approccio geocircolare, cioè io raccolgo in un territorio risparmio e cerco di erogarlo, cercando di capire se tornerà indietro, perché i soldi che do via sono ovviamente frutto del risparmio, non sono della banca, e questo è particolarmente importante. Ci sono delle banche che lo fanno da sempre soltanto per un obiettivo, cioè creare lavoro, quindi la finanza per un lavoro ed una per il lavoro è una di quelle finanze che si distinguono, in modi di fare banca, che si distinguono dalla finanza per la finanza, cioè finanziare sostanzialmente facendo girare carta, anzi ora non girano anche più la carta, cioè tutto immateriale, e quella è una finanza che non arricchisce, che non crea lavoro, che non crea occupazione, che non crea reddito, ma probabilmente tende ad accrescere disuguaglianze, perché concentra le ricchezze e il potere sempre in una piccola cerchia. Quindi grazie per questa testimonianza, perché ha ricordato la centralità del lavoro e della finanza per il lavoro. Grazie.
Sì, grazie Sergio. Dico anch'io alcune cose conclusive, perché entro le 5 dobbiamo per legge chiudere. No, dico due cose, appunto, perché mi piaceva molto che, innanzitutto grazie anche a Madre Noemi, che ha accettato di venire apposta da Bastia Umbra, che non è proprio vicinissimo, diciamo, è vero che lei di origine, come si sente, non è proprio di Bastia Umbra, ma è di Venezia, quindi non lontanissimo. No, innanzitutto per così, perché è bello anche mostrare questi volti del monachesimo. Poi io mi sono sempre chiesto, ma perché sono così pochi religiosi, monaci, frati e le suore alle settimane sociali? Cioè un po' ce ne sono, ma sono pochi. Perché tradizionalmente quando nasce questo movimento delle settimane sociali, cioè il mondo cattolico era pieno di religiosi, era pieno, cioè i forti erano i religiosi e le suore, e i laici erano una parte tutto sommato che era un po' schiacciata da vescovi, preti, frati, monaci, erano, come diceva Gino Giordani, il proletariato della Chiesa, no? Facevano i figli anche, il proletariato. Oggi la situazione è totalmente cambiata, però rimane questa sorta di, secondo me, di concezione della Chiesa senza i carismi, perché la Chiesa è certamente dimensione sacerdoti, vescovi, famiglie, ma c'è anche una dimensione fondamentale e coessenziale dei grandi carismi, che sono essenziali per fare il sociale, non è qualcosa che tu dici facciamo finta che non ci siamo, oppure come se non ci fosse. Cioè la pienezza della visione della Chiesa sul sociale te la dà se siamo capaci di includere la visione dei carismi, non solo i carismi recenti, ma i grandi carismi che hanno fatto l'Europa. Quindi da questo punto di vista mi sembrava una bella opportunità, anche se nel nostro ambiente, di dar voce ad un monachesimo vivo, che è vivo oggi e non è solo vivo nel ricordo del passato. Poi questo tema del lavoro, proprio dico anch'io una battuta, perché noi diciamo sempre, no, che il lavoro nobilita l'uomo, ed è bello, ma anche l'uomo nobilita il lavoro. Cioè poter fare certe cose noi e non farle fare alle macchine rende quell'attività più umana, più dignitosa, perché noi che abbiamo una grande dignità diamo valore a quella cosa di più rispetto ad una macchina, perché ci mettiamo in quel qualcosa che viene fuori, c'è tutta la grandezza e la bellezza della mano umana, che, come dice il Salmo 8, che l'hai fatto poco meno degli Elohim, cioè la dignità infinita che abbiamo come esseri umani nella creazione. Quindi ecco perché in tutta questa grande sostituzione stupenda a cui siamo chiamati a vivere già da ora, ma nei prossimi anni, di macchine con gli uomini, che ci vorrà al 100%, questa aumenterà il valore della mano umana, perché sarà così rara che quando entrerà una mano umana, una mente umana in un processo produttivo, la dignità di quell'attività sarà molto elevata. Quindi non è una diminuzione di dignità, è un aumento, perché sarà sempre più scarsa la nostra mano, e quindi varrà sempre di più, no? Pensando a questa idea del lavoro manuale, non solo del lavoro, perché in fondo uno poteva dire già 8 ore di preghiera al giorno, altro che lavoro, eppure insieme a questo c'è il lavoro delle mani, no? Poi volevo concludere con un pensiero su queste tematiche un po' che mi faceva venire in mente Madre Noemi. Che cosa? Cioè, certo noi come Chiesa Cattolica dobbiamo assolutamente portare avanti anche ragionamenti, discorsi politici, economici, sociali, e lo facciamo soprattutto in questi luoghi. Ma io ho come l'impressione che oggi un contributo fondamentale che il mondo cattolico, il mondo anche delle religioni, può dare alla nostra gente è un capitale spirituale. Cioè, il mondo soffre anche per mancanza di vita interiore, per mancanza di profondità spirituale, perché vai dentro e trovi niente. Questo si vede, io che insegno lo vedo con i giovani, cioè che basta un esame che va male, si sprofonda, perché tutta questa tradizione di secoli di pietà popolare, di preghiere, di resilienza, che i nostri genitori avevano in qualche modo ereditato, senza accorgersene, dalla vita dura che facevano, nel giro di 20 anni è praticamente scomparso. E quindi se oggi le forze migliori che hanno qualcosa da dire su questo fronte, perché è vero che loro fanno le ricette, ma ciò che conquista la gente è che sono ricette fatte in un altro contesto, che vedono delle, cioè che perché il loro vestito, il loro abito già rimandano a una dimensione di più. Quindi è vero che oggi il mondo soffre per mancanza di capitali naturali, l'ambiente, ma mancanza di capitali sociali, e lo vediamo, mancanza di capitali finanziari, e lo sappiamo, ma il mondo soffre anche, soprattutto per mancanza di capitali spirituali. C'è una insostenibilità spirituale del capitalismo, che non è semplicemente una insostenibilità ambientale, economica, sociale, e che se noi un giorno dovessimo, speriamo, raggiungere una sostenibilità ambientale, dove abbiamo eliminato l'inquinamento, abbiamo addirittura anche eliminato le povertà, le diseguaglianze, ma ci suicidiamo tutti per mancanza di senso, il capitalismo rimane insostenibile, anche se abbiamo risolto i due problemi principali di oggi. Ecco, quindi quando penso a realtà come quella che abbiamo ascoltato oggi, penso al lavoro enorme che dovremmo fare di una rifondazione, di un capitale diverso, che oggi non viene percepito come tale, che questo capitale spirituale, questa che Papa ad Assisi a proposito ha chiamato la sostenibilità spirituale del capitalismo, che non è soltanto la sostenibilità come si intende oggi. Poi un'ultimissima battuta sull'usura. In questi dibattiti che sto studiando ora attorno al libro di Maffei del 1744, quello che mi colpisce molto, che cos'è? Era questa durezza di quei teologi, perché praticamente questo Maffei scatenò dei libri interi scritti solo per il suo libro, che dicevano no, l'usura è usura in assoluto, cioè è un valore, è un peccato assoluto. Quindi non esiste la possibilità di parlare di usura moderata, che non si può usare il moderato per un male assoluto. Quindi è come dire, oggi io direi, non si può dire il gioco d'azzardo va bene se giochi poco. Cioè, il gioco d'azzardo è un male assoluto, punto. Anche un euro in una macchinetta è già sbagliato. Non è che puoi dire, cioè, mentre col vino, no, cioè, bevi poco, che un bicchiere fa bene, 10 fa male, già col fumo no, ma tantomeno con l'azzardo. Allora, cioè, questi teologi dicevano, l'usura è sempre sbagliata. Quindi se tu fai pagare 5% annuo, sei in peccato mortale, sei eretico. No? Che cosa facevano questi signori in realtà? Quello che è interessante. Favorivano l'usura. Questo succedeva. Perché tu, non trovando nel mercato la gente che ti prestava, che loro dicevano l'unico mutuo buono è il mutuo gratuito, che non esisteva, perché tu dimmi, in nessuna parte dell'universo, al di là della famiglia, fuori dalla famiglia, la gente ti prestava soldi gratis, no? Allora loro, negando l'usura moderata, aumentavano l'usura vera. Questi sono quei paradossi molto importanti anche nell'ambito morale, cioè che il rigore su cose evidentemente giuste produce un danno molto maggiore, cioè che la gente era disperata, andava a chiedere i soldi agli usura. Quindi noi ci trovavamo in un'Italia che condannava la Chiesa Cattolica, l'usura su tutti i fronti, piena di usurai. Perché quel bisogno di prestito che tutti avevano, perché in un mondo con divisione del lavoro i soldi non se hai appunto non solo la disgrazia, ma anche un sogno. Se io voglio fare l'imprenditore, il mercante, vivo in città e non ho i soldi, come faccio? No? Allora, quel bisogno che non trovava un mercato giusto ed equo veniva soddisfatto da mercati sbagliati. Ecco perché l'accesso a credito è un diritto fondamentale dell'uomo, come dice Yunus. Non è qualcosa che è un lusso. Perché in un mondo dove c'è la divisione del lavoro, non avere accesso al credito è non avere accesso ai sogni, a non poter fare la vita che desideri vivere, direbbe. E quindi questo lavoro che fanno questi economisti, che ci hanno rimesso la carriera, ci hanno rimesso la vita, la reputazione, per difendere un interesse moderato, è necessario. Non dobbiamo condannare ogni interesse come usuraio. Questa battaglia è importante perché ci ricorda questo, che a volte attorno a una difesa di un principio astratto può produrre molti danni, può produrre danni molto maggiori di quelli che vorrebbe evitare. Questa è un po' la storia della lotta all'usura degli ultimi 400 anni in Italia, che poi abbiamo avuto bisogno di tutto un lavoro economico, giuridico del Novecento per arrivare a dire a quali condizioni il tasso di interesse, ma senza questi economisti, questa gente che ci ha rimesso la vita per queste cose, ecco perché mi piace molto ricordare quello che diceva Rosmini, che c'è anche una carità intellettuale, cioè c'è anche un modo di amare con le idee, col pensiero, che non è meno dignitoso dell'amare con le opere, perché questa gente ci ha amato così, dando la vita, andando in prigione, perdendo la loro dignità, per difendere qualcosa che era fondamentale, dicevano loro, per i poveri, non per i ricchi, perché i prestiti ne hanno bisogno i poveri, non i ricchi. Quindi volevo ricordare queste antiche battaglie di civiltà, perché non sono così distanti. Poi diciamo, appunto, come diciamo, lascio la parola a Sergio per ricordare, no, che noi stiamo rilanciando un corso di dottrina sociale della Chiesa, che abbiamo fatto lo scorso anno con grande, io magari non l'avrei detto, che siamo un po' responsabili, il professor Zamagni ed io, e con il contributo di Federcasse, che partirà in autunno su queste tematiche, cioè sui fondamenti antichi della dottrina della Chiesa, sui fondamenti biblici, fino alle sfide dell'oggi, perché io credo che dobbiamo raccontarci di più queste cose, non tanto le mie, sono uno dei tanti docenti, ma provare a raccontare una narrazione anche della nostra storia, che noi non abbiamo soltanto inventato in Italia con Leonardo, con gli artisti, le cose che tutti quanti raccontiamo dell'Italia, l'eccellenza. L'Italia ha anche inventato un altro modo di fare banca, un altro modo di fare impresa, un altro modo di fare economia. Semplicemente non la raccontiamo perché non la conosciamo. Quindi se vi va di partecipare a queste cose, avete i podcast, avete Avvenire, dove tutti noi, tanti di noi lavoriamo e scriviamo, avete opportunità, e intanto da parte mia vi ringrazio molto. Grazie a tutti per essere venuti, a presto. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!